A proposito di narrazioni e di modi di raccontare il territorio, chiamerei qui sul palco Maria Ranieri, dall'Università di Firenze, professore associato anche di pedagogia speciale. Anche.
Veramente mi occupo di nuove tecnologie.
Nuove tecnologie.
Allora, aspetta, dove mi metto?
Dove vuoi.
Okay. Lì, va bene.
Allora, buonasera a tutti e a tutte. E fatemi ringraziare, oltre che agli organizzatori che mi hanno invitato, anche i ragazzi che mi hanno preceduto, perché è stato meglio di un caffè. Grazie ancora. E la scuola che ci piace, la scuola che vorremmo vedere, insomma, ragazzi che partecipano, che si divertono e imparano. E io avrei anche una presentazione. Ok, come la collega di Bologna che mi ha preceduto, anch'io mi occupo di nuove tecnologie in ambito formativo, insegno all'Università di Firenze, ho visto anche delle studentesse che negli anni ho avuto la fortuna di incontrare. E, peraltro mi piace parlare anche qui di un'associazione di cui faccio parte da anni, l'Associazione Italiana di Educazione ai Media e alla Comunicazione, di cui sono vicepresidente. E mi sembra pertinente menzionare questa associazione visto che lavoriamo sui temi della creatività e dei media da anni, tanto per citare uno degli ultimi lavori corali che abbiamo realizzato e pubblicato per Ericsson, Media, Linguaggi e Creatività. Un testo uscito nel 2013 che raccoglie una decina di percorsi media educativi che fanno proprio leva sul padroneggiamento dei linguaggi, dei media e il tema della creatività. Non è cartella, è fuori cartella. Mani operose, una slide PPT. Allora, io da una parte mi ritengo sfortunata perché chi ha parlato prima di me ha già menzionato diversi dei motivi che io volevo citare. Dall'altra però mi ritengo anche fortunata perché questa è per me l'occasione per rimettere un po' insieme il tutto. Il convegno è iniziato con il video di
Rita Levi Montalcini.
Esatto. E che ha proposto una riflessione interessantissima che non ha approfondito sul tema del rapporto tra creatività e innovazione, creatività e tecnologia. E io vorrei ripartire da lì. Con la prima slide, perché poi alla fine non abbiamo minimamente provato a definire dall'inizio del convegno che cosa sia la creatività. Io sono sicura che se ora io faccio una domanda, che cos'è la creatività, a questa platea, ognuno di noi ha una sua idea. Alcune di queste chiaramente diciamo si richiamano, si assomigliano, si dice, ma ognuno di noi ha un concetto di creatività, una precomprensione che poi ha un impatto sulla maniera in cui progetta e costruisce e conduce percorsi educativi finalizzati alla creatività in classe. Il punto quindi da cui partire secondo me è proprio questo, chiedersi che cosa intendiamo per creatività. Ora, se si va a fare una ricerca nella letteratura sugli studi sulla creatività, si trova chiaramente una pletora di definizioni molto diverse. Alcuni attribuiscono la creatività a persone speciali, Leonardo, Da Vinci, Michelangelo, una qualità di persone particolarmente dotate. Pensateci un attimo, se la creatività fosse questo, sarebbe insegnabile? Rispondetemi, che ne pensate? Altre persone spostano l'attenzione su altre dimensioni. Se possiamo scorrere su altre dimensioni, pur riconoscendo alla creatività un tratto di novità, un tratto di originalità, più recentemente sulla scorta poi degli studi di Vygotsky, l'attenzione si sposta dalla creatività come proprietà dell'individuo alla creatività come un processo di trasformazione che nasce dall'interazione tra le persone e l'ambiente che le circonda. È un concetto, come dire, se vogliamo, più democratico di creatività, un concetto che rende insegnabile la creatività. Perché? Perché entra in gioco l'altro. Si può essere creativi senza l'altro? Io, signori, penso di no. Penso che anche Michelangelo, anche Leonardo, anche i grandi geni artistici e letterari non avrebbero potuto esprimere quello che hanno espresso senza un'interazione con il mondo circostante. Ed è proprio in questa, diciamo, natura dialogica, sociale della creatività che si insinua la possibilità di insegnare la creatività. E noi dobbiamo, prima di tutto, come educatori, come insegnanti, spostarci da una visione quasi elitaria della creatività a una visione aperta, sociale, trasformativa della creatività, per poterci credere nel fatto che possiamo insegnare la creatività. Questo era un primo punto che volevo condividere con voi. Se si può passare alla seconda slide. Il secondo punto che volevo condividere con voi riguarda il rapporto tra il fare e il pensare. Perché noi qui stiamo ragionando di arte, di creatività, stiamo ragionando di tecnologie e a tratti, no, si potrebbe essere tentati di contrapporre, no, l'immaterialità della creatività o dell'arte con tutto quello che è la tecnica o la tecnologia. Si potrebbe essere tentati, perché non è, diciamo, estraneo alla nostra tradizione culturale contrapporre il pensare e il fare. Hannah Arendt, una grande filosofa, li contrapponeva e ragionando, diciamo, sulle qualità dell'umano, ecco, se la più elevata era la politica, diciamo la più bassa era quella legata alla manualità. E noi ereditiamo questa visione della manualità in una accezione, diciamo, scaduta da una tradizione di pensiero filosofica che comunque ci appartiene e che però non costituisce la cifra unica di quello che è stato detto e pensato sul rapporto tra manualità, sul rapporto tra fare e pensare. E ora, per poter aggiungere un'ulteriore premessa a quello che poi molto, diciamo, semplicemente vi comunicherò alla fine di questa relazione, vorrei citare un autore che dal mio punto di vista ha offerto una delle riflessioni più interessanti attualmente sul rapporto tra fare e pensare. Quest'autore è Sennett, un sociologo americano. Questo sociologo americano ha scritto un testo nel 2008 che si intitola L'uomo artigiano. A me poi piace, quando riprendo questo testo, parlare di uomo barra donna artigiano o artigiana. E Sennett scrive: in inglese non si fa differenza tra art and craft, quindi l'arte e l'artigianato. Per questo motivo l'artigianalità è arte, maestria. L'arte del musicista, ad esempio, così come per l'artigiano, è l'abilità di realizzare quello che ci si è proposti di realizzare. È una questione importante, dice Sennett, proprio perché apre un'ulteriore dimensione dell'artigianato, che diventa così un'arte sia manuale sia dell'intelletto. Allora, attraverso questa riflessione, Sennett che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che questa contrapposizione tra manualità, tra il fare e il pensare, è una contrapposizione che va superata, e va superata in virtù della maestria, cioè del fare ben fatto. Il virtuosismo del fare ben fatto consiste proprio nella soddisfazione che l'artigiano prova nel fare le cose ben fatte. Non ci sono altri motivi per cui facciamo le cose, se non il farle bene. Un concetto oggi molto lontano da quello che ci chiede la società della prestazione. La società della prestazione ci chiede di fare le cose velocemente. Le nostre nonne dicevano che pesto e bene non stanno insieme. E in effetti era vero. E l'artigianato la condizione dell'artigiano, secondo Sennett, non è riconducibile a una precisa figura storica, ma è una condizione dell'essere umano. L'essere umano ha dentro di sé, diciamo, questa caratteristica essenziale di fare le cose, di poter fare le cose ben fatte. E questa è l'arte. Fare le cose ben fatte. E questa è l'arte. È un'arte che si può insegnare anche a scuola. A me piace a volte ricordare attraverso un piccolo aneddoto, un esempio, una piccola storia che ha condiviso con me un insegnante di scuola prima, di scuola dell'infanzia, che mi diceva che per insegnare ai bambini che, insomma, il lavoro va fatto bene fino alla fine, va perfezionato, lei faceva così. Tutte le volte che, per esempio, proponeva di fare un lavoro, un disegno, ad esempio, quando finiva l'ora, quando i bambini si stancavano, ognuno aveva il suo cassettino dove poteva riporre il proprio prodotto, il proprio elaborato, il proprio artefatto, che poi il giorno dopo riprendeva e migliorava, ampliava. Quindi il punto non era finirlo, il punto era perfezionarlo, giorno per giorno, con la fatica che le cose ben fatte, che l'arte richiede, che l'intelligenza richiede. Questo bambino si è trovato alla scuola primaria, un giorno la sua maestra, quindi poi voglio dire ci dobbiamo mettere d'accordo, la maestra gli ha detto: allora è finito, su, sbrigati. E lei ha detto: no, dice questo bambino, io qui non ho ancora finito, ho bisogno di rilavorarci anche domani. Ah, domani non c'è tempo con sé. Ma no, ma la mia maestra mi permetteva di farlo. Insomma, questo bambino prese una nota. E lo dissero alla mamma, e la mamma poi andò a raccontarlo alla sta maestra per dire: ma insomma, questo bambino era convinto di avere il diritto di fare le cose ben fatte, ma poi si è trovato in un contesto che non ha accolto la sua arte. Perché di questo stiamo parlando, a parte il gioco di parole. Quindi allora questa contrapposizione tra il fare manuale e il fare il pensare può essere proprio superata attraverso l'intelligenza delle mani, l'intelligenza dell'operare, che Sennett, anche questo è molto interessante, Sennett non solo vede la figura dell'artigianato come appunto una condizione esistenziale, quindi non come la bottega dell'apprendistato medievale, ma inoltre Sennett vede nell'attualità, nel presente, nell'oggi, una condizione, una figura che incarna nella contemporaneità questa idea dell'artigiano che lavora però con le tecnologie, con i polpastrelli, col digitale. Può andare avanti? E ci parla degli hacker. Gli hacker li chiama demiurghi del presente. Ora, lasciamo perdere che noi siamo abituati a pensare agli hacker come quelli che rubano i dati, che entrano nelle banche dati, delle banche, eccetera, eccetera. Diciamo, letteralmente hacker vuol dire appassionato. L'hacker originariamente era appunto quel programmatore che si appassionava al problema che cercava di risolvere in virtù del fatto che voleva risolverlo. Quindi realizzare quello che si proponeva di realizzare. E allora dice Sennett, noi nella contemporaneità e nella comunità degli sviluppatori digitali che all'interno di comunità socializzano soluzioni tecnologiche, possiamo vedere, no, la versione contemporanea del bravo artigiano. E finalmente ricomposte ancora una volta il fare e il pensare. Progettare, implementare artefatti appartiene a una sfera del fare che è inscindibile da quella del pensare. E in questo processo di fare e pensare, di nuovo, gli altri sono fondamentali. Quindi in una società in cui prevale la competizione, come quella attuale, al contrario, tanti diciamo, autori che riflettono su come possiamo stare meglio, il valore della socializzazione viene riaffermato, ribadito, socializzazione delle conoscenze, socializzazione dei saperi. Queste erano le due premesse che mi premeva condividere a monte per una riflessione su creatività, arte e tecnica. La creatività è dialogica, è apertura, non può che essere apertura, ed è questo che pone la condizione perché possa essere insegnata. e la creatività, l'arte, non sono da contrapporre alla tecnica nella misura in cui la mano e la testa si incontrano e si ricompongono nell'artigiano che è in noi, in tutti noi. Giustamente però la collega che mi ha preceduto si poneva il quesito, ma è possibile educare alla creatività? Beh, prima di tutto, avendo, questa è la mia risposta, se la creatività ha una natura dialogica si può insegnare. Però poi la collega diceva, ci vogliono adulti competenti. Allora io questo problema me lo sto ponendo da diversi anni, cioè quello della formazione degli insegnanti, in sintesi, in particolare nel mio contesto. Io insegno all'Università di Firenze, ho la fortuna di poter lavorare con futuri maestri, futuri maestre. Quali migliori occasioni per cercare di risolvere questo problema? Perché io posso educare alla creatività, posso educare all'uso creativo di linguaggi multimediali, ma necessito di adulti competenti. E allora io negli ultimi anni ho allestito dei percorsi laboratoriali basati su, ma possono essercene degli altri, non è che il mio percorso sia un unicum, però diciamo è un primo tentativo. Ho creato due percorsi laboratoriali, uno focalizzato, se puoi scorrere, sul digital storytelling, sullo storytelling digitale, e, inteso però come un atto di partecipazione civica. Quindi lo storytelling può essere, no, può assumere delle curvature, delle sfumature che scivolano facilmente nello psicologico. Ora noi siamo pedagogisti, siamo educatori, gli psicologi faranno gli psicologi, quindi diciamo rimaniamo su un terreno che noi possiamo come educatori, come pedagogisti governare meglio, con competenza. Per cui ho deciso di focalizzarsi sullo storytelling e diciamo l'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza, alla partecipazione. E uno. L'altro, un laboratorio basato sull'utilizzo di dispositivi mobili per narrare il territorio, un po' come hanno fatto i ragazzi che mi hanno preceduta. Quindi il percorso si chiama Mappe fatte ad arte, dove qui il concetto di arte diciamo funziona a più livelli, proprio perché la mappa va a rappresentare i luoghi artistici del territorio, ma al tempo stesso è fatta ad arte, un po' alla Sennett, quindi c'è un gioco di parole che insomma dietro tutto questo ragionamento, dietro questo gioco di parole c'è tutto il mio ragionamento. Insomma, questi due laboratori che ho realizzato consistono di fatto in una serie di contenuti multimediali, di risorse che sono liberamente accessibili e fruibili da tutti, sono open educational resources, si potrebbe dire. Allora, il primo percorso, se andiamo avanti, il primo percorso fa leva su appunto lo storytelling, quindi sulla narrazione. Diceva prima Matteo, la professoressa Ranieri ci parlava della narrazione. Certo, perché la narrazione soprattutto poi nella primaria è un elemento fondamentale per lavorare su due dimensioni, ma anche poi le superiori, per carità, per lavorare su due dimensioni importantissime sul piano formativo, che sono quello della literacy, ma anche quello della formazione dell'identità della persona. La narrazione ci costringe a mettere insieme le cose, a trovare un senso, lo diceva Brunner, la narrazione è una macchina di produzione di senso fondamentale per la scoperta della propria identità, ma anche della identità dei territori che abitiamo. Io ora oggi non vi posso parlare di tutto, però mi ritrovo in molte delle cose che stiamo dicendo. Un'esperienza di storytelling realizzato con il cellulare la feci anche all'inizio nel 2012-2013 alla comunità di base delle Piagge di Firenze, un territorio molto problematico, dove in un programma di dopo scuola facemmo un'attività di storytelling utilizzando il telefono cellulare, proprio finalizzata alla scoperta del territorio e a far nascere un amore nei ragazzi verso il proprio territorio, perché per far nascere questo amore bisogna anche vedere le cose che giornalmente non si vedono, ma per poterle vedere bisogna fargliele vedere. Quindi allora queste tecniche di rappresentazione visuale unite alla narrazione sono diciamo macchine potenti per costruire appartenenza, per costruire senso, per costruire affezione ai luoghi e ai territori. E lo abbiamo visto anche con i nostri ragazzi di prima, sono orgogliosi di parlarci del loro territorio, e proprio perché sono orgogliosi di parlarci di questo territorio, loro lo difenderanno, se ne prenderanno cura, perché lo conoscono. Quindi poi ci sono tutta una serie di conseguenze anche da un punto di vista civico. Arte è cittadinanza, arte è impegno civico, è espressione pubblica di un punto di vista. Qui non abbiamo molto analizzato la dimensione politica dell'arte, ma c'è una dimensione politica fortissima nell'arte. E il laboratorio che abbiamo realizzato, se possiamo andare avanti, andiamo ancora avanti. Ecco, si promuoveva per l'appunto di sviluppare, quindi i destinatari sono stati gli studenti della mia facoltà, e l'idea qual era? Che è tipico della media education, per insegnare i media bisogna prima che le persone facciano esperienza di media education. Quindi questo percorso che noi abbiamo proposto chiedeva loro di impegnarsi in una serie di attività. Quali? Beh, prima di tutto abbiamo offerto un'introduzione, quindi trovate in questo pacchetto online dei seminari, dei videoseminari che presentano alcuni concetti fondamentali sullo storytelling e anche su come insegnarlo a scuola. In seconda battuta c'è un'unità a cui tengo moltissimo, un'unità tematica a cui tengo moltissimo, che riguarda la visual literacy, cioè l'alfabetizzazione visuale. Perché ci tengo moltissimo? Perché adulti competenti. Allora, saper fare un video non significa premere un dito, lo sappiamo, però anche se lo sappiamo, a me è capitato molto spesso di trovare tra gli insegnanti persone che pensavano che i loro studenti erano più bravi di loro nel fare video perché maneggiavano bene il cellulare. Se io a un insegnante gli dico premere un tasto non è fare un video, mi dice certamente, però preso alla sprovvista, alcuni insegnanti sono tentati dal pensare che i propri studenti siano più bravi semplicemente perché hanno una maggiore familiarità con i dispositivi. Questo lo diceva anche Elena che mi ha preceduto, no? Questo mito dei nativi digitali. Allora, per superare certi falsi miti e poi soprattutto per diventare competenti, io ho deciso di inserire questa unità sulla grammatica delle immagini. Le immagini statiche, le immagini in movimento sono un linguaggio e, come tutti i linguaggi, hanno delle regole. E queste regole vanno possedute, vanno padroneggiate, vanno conosciute. Allora, questa unità è tutta dedicata al linguaggio delle immagini. Sempre per raccontare qualche aneddoto, vediamo se vi faccio ridere come collega del Sant'Anna. Ma all'inizio di questo laboratorio, che cosa ci è successo? Un po' di battute che ci svegliamo. All'inizio di questo laboratorio ho chiesto agli studenti, chi di voi fa foto? Nessuno ha risposto. Chi di voi usa Instagram? Tutti. Sapete cosa è Instagram? Chi lo sa, chi non lo sa, ma insomma, per tutti. È un social network che è dedicato esclusivamente alla condivisione di foto. Tutti hanno alzato le mani, quindi oggi la fotografia non è più quel linguaggio che pensavamo noi, è condividere foto in Instagram. Vabbè, ma intanto è un punto di partenza. Però se questo è il punto di partenza bisogna maturare delle competenze, bisogna capire che cosa significa, no? Un primo piano, un grand'angolo, insomma avere delle competenze specifiche. Oltretutto questo l'ho fatto anche per un altro motivo: negli anni precedenti non avevo mai previsto un'unità sulla visual literacy e devo dire che la qualità visuale di questi prodotti era piuttosto scadente. La terza unità consiste nel imparare a scrivere storie, imparare a narrare. Anche questa è una competenza fondamentale per gli insegnanti, ma chi ce la insegna? Io l'esercizio che propongo è: scrivete un soggetto, in una pagina. Leggete, registrate, riascoltatevi e correggete. Cioè, solo riascoltandosi un futuro bravo insegnante riesce a imparare, a padroneggiare il mezzo fondamentale di cui si dovrà servire, e cioè la voce. Un esercizio che dovremmo far fare probabilmente tutti, beh, mettiamola così, è un esercizio di media education nella misura in cui la voce è uno dei media a disposizione dell'insegnante. Qui abbiamo un esperto di musica, fa parte dell'educazione audio, del linguaggio audio. L'ultima unità consiste invece nella composizione e scrittura di una storia. Allora, se c'è possibilità di far vedere uno dei prodotti che abbiamo realizzato, lo condivido con voi, così poi chiudiamo in bellezza sperando che vi piaccia quello che vi farò vedere. Prego. Io avevo mandato i link. Allora, vi faccio vedere due prodotti realizzati nell'ambito del laboratorio. Uno è un video.
Mario? È Mario?
Ecco, allora, cominciamo da Stella Larga di lui. Vi faccio vedere due prodotti piuttosto diversi, perché non bisogna mai mettere limiti alla creatività.
Come ogni giorno, Lorenzo percorreva il tragitto a piedi per andare a scuola. Ai margini della strada c'era sempre un senzatetto, da cui il bambino si teneva a distanza, evitandone anche il semplice sguardo, dal momento che i suoi genitori gli ripetevano sempre di stare attento. Poteva essere pericoloso. Un giorno con sé portò il suo nuovo yo-yo, regalo di compleanno dei nonni, per mostrarlo ai compagni. Iniziò a giocarci mentre camminava, ma ad un certo punto gli cadde di mano e rotolò fino ai piedi del senzatetto. L'uomo si allungò per raccoglierlo, pensando di fare una gentilezza, ma il bambino, fraintendendo l'azione, scappò via impaurito. Infatti Lorenzo, ripensando ai giudizi dati dai suoi genitori, si immaginò che glielo volesse rubare e che fosse quindi, davvero, una persona da evitare. Lorenzo era molto scosso e non sapeva se ripercorrere la stessa strada al ritorno o prendere quella più lunga. Si fece però coraggio, nella speranza di ritrovare il suo yo-yo, magari abbandonato per terra. Durante il tragitto, mentre si guardava intorno, si imbatté nel barbone, che con un sorriso gli porse il suo yo-yo. Il bambino, confuso, prese il giocattolo e corse a casa. Dato il gesto inaspettato, Lorenzo iniziò a chiedersi: «Perché me l'ha restituito? Allora forse non è pericoloso? E nemmeno un ladro?» Il bambino rifletté molto. Iniziò a credere che le idee dei genitori fossero solo pregiudizi e per questo decise di dover ripagare il barbone per il suo gesto gentile. Il giorno seguente il bambino si avvicinò al senzatetto, gli si sedette vicino e innocentemente gli porse una parte della sua merenda. L'uomo apprezzò molto il gesto, che ricambiò con un grande sorriso. Lorenzo da allora cambiò atteggiamento nei suoi confronti, non aveva più paura. Per questo motivo iniziò a salutarlo ogni giorno e non aver più pregiudizi verso le persone come lui.
Questo, allora, questo dicevo, è un prodotto, al di là di, insomma, voglio dire, può piacere o non può piacere, comunque volevo evidenziare come un lavoro di questo tipo si realizza bene anche a scuola, perché si lavora sulla pluralità anche di linguaggi, non solo digitale, manualità, disegno, perché è anche importante diciamo una buona dieta mediale, nel senso di integrazione di più linguaggi, anche questo va insegnato. Prima si discuteva su a che età far avvicinare, sono d'accordo anch'io che non ci sono problemi a far iniziare anche da piccini, ma l'importante è non perdere di vista che ci sono tanti mezzi attraverso cui noi comunichiamo, dal corpo al... Non è un caso che l'esperienza fatta alle piagge di cui vi parlavo si è conclusa con una drammatizzazione teatrale. Quindi, diciamo, di solito nelle proposte su cui io lavoro cerco sempre di integrare diversi linguaggi, non solo il digitale, ma anche il corpo in una qualche misura. E quindi qui si vede bene come da un lato si riesce ad ad integrare la varietà di linguaggi a disposizione e dall'altro anche a valorizzare i talenti delle persone, perché qui c'è qualcuno che diciamo sapeva leggere meglio di altri, qualcuno che sapeva disegnare, qualcuno che sapeva padroneggiare gli strumenti per implementare, quindi anche diciamo il lavoro di gruppo come una dimensione importante per il lavoro educativo. Ora vi farò vedere un altro esempio, l'ultimo, e poi chiudo. Perché ve lo faccio vedere? Perché si basa su un altro tipo di tecnica, di approccio, e quindi per evidenziare come attraverso lo storytelling possiamo sfruttare una molteplicità di strade e di opportunità. Prego.
Tra me e mia madre c'è sempre stato un rapporto, diciamo, movimentato. Io sono sempre stata un po' la pecora nera, quella da guardare come a un errore di fabbricazione nell'industria perfetta che era la sua vita. Molto diversa, diciamo, da quello che lei avrebbe voluto avere e che invece, dalla figlia che avrebbe voluto avere, che invece era mia sorella Caterina. Infatti mia madre ha sempre preferito lei a me, o almeno questa è l'impressione che io ho sempre avuto. Quando si è ammalata, la sua mente ha iniziato progressivamente a smarrirsi, fino ad arrivare a un punto in cui non mi riconosceva più. Cioè, lei continuava a riconoscere Caterina, ma non me. E vabbè, è inutile dire cosa provassi. Finché un giorno vado a trovarla e lei mi dice che ero la sua nuova badante. Io a quel punto non avevo più voglia di lottare con questa sua irrazionalità e le ho detto che sì, ero la nuova badante, ero rumena e mi chiamavo Katiuscia. Io non so cosa è scattato nella sua mente in quel momento. Fatto sta che da lì in poi lei ha iniziato a parlarmi come non aveva mai fatto prima. E così ho conosciuto una donna che io non sapevo che esistesse. E allora ho deciso di vestire i panni di questa badante rumena dal nome russo fino all'ultimo, per non rischiare di perdere quell'intimità che si era creata per la prima volta fra di noi. Da quel momento in poi abbiamo fatto un sacco di cose insieme, e finché un giorno stavamo guardando delle vecchie foto di famiglia e gliene è caduta una sulle gambe. Lei l'ha guardata a lungo, era una foto mia, avevo circa 6 anni, era carnevale e io indossavo un ridicolo abito da ballerina del Siam. E lei ha detto: com'eri bellina con questo vestito. E io non ho avuto cuore di chiederle niente in quel momento, però mi piace pensare che prima di andarsene e forse anche attraverso la sua malattia, lei abbia cercato un modo per raggiungermi, farsi conoscere veramente e parlarmi di lei.
Qui se la sono giocata tutta con i primi piani che via via, con un'immagine che via via poi ha messo a fuoco il primo piano. E che dire? Alla fine di questi laboratori sono rimasta piuttosto contenta, perché mi è parso che sia dal punto di vista proprio della narrazione, ci abbiamo lavorato tanto sulla narrazione, che da un punto di vista proprio del linguaggio, le mie studentesse, perché sono quasi tutte donne, sono molto cresciute. Inutile dire che mi sono divertita tantissimo anch'io. Grazie
mille.